È appena uscito per Donzelli un nuovo saggio dedicato a uno dei più celebri testi di Platone, quello che narra l'origine e la struttura dell'universo, il Timeo. Il saggio si intitola Timeo in Paradiso, metafore e bellezza da Platone a Dante e ripercorre la storia della ricezione di questo celebre dialogo platonico fino a Dante ed oltre. Il libro è suddiviso in 34 brevi capitoli e contiene anche la nuova traduzione del Timeo ad opera di Federico Petrucci. E noi oggi abbiamo il grande piacere di avere in collegamento telefonico proprio l'autore del saggio. Buongiorno e bentrovato Piero Boitani.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Pietro Boitani è emerito di letterature comparate alla Sapienza, già docente dell'Istituto di Studi Italiani dell'USI e premio Balzan nel 2016 per la letteratura comparata. Tra le sue numerose pubblicazioni citiamo almeno Rifare la Bibbia, Riscritture letterarie ed era uscito per il Mulino nel 2021 e In cerca di Amleto, uscito sempre per il Mulino l'anno scorso. Dunque, Piero Boitani, lei nel suo saggio afferma che dal Timeo di Platone arriva quasi tutto ciò che vale la pena ricordare. Perché allora questo testo è così imprescindibile, è così memorabile?
Ma perché dentro c'è un po' tutto, cioè il Timeo è la summa del pensiero di Platone, diciamo, più della Repubblica, più delle leggi, più di altri che sono giustamente famosi, naturalmente, anche dei primi, quelli che parlano di Socrate vivo, cioè del processo e della morte di Socrate. C'è dentro la cosmologia, c'è dentro l'astronomia, c'è dentro di tutto, persino la musica. Cioè è il testo che riassume, diciamo così, il pensiero di Platone, e è stata una fortuna, chissà se dettata dal destino, da cosa, che buona parte, quasi tre quarti, diciamo, del Timeo fosse sopravvissuta nel Medioevo per via della traduzione latina di Calcidio. Era l'unico dialogo di Platone che si conosceva, cioè per 1000 anni hanno avuto soltanto quello per conoscere il pensiero di Platone. Poi la traduzione integrale di Platone è venuta nel 400 con Marsilio Ficino, quindi molto molto più tardi. Perciò questa è la storia che mi interessava, era un po' questa, una storia intellettuale, insomma.
Possiamo dire quindi che Platone in qualche modo aveva tracciato, mappato quasi i confini dello scibile umano proprio in quel testo. Ecco, magari ricordiamo alle nostre ascoltatrici, anche ai nostri ascoltatori, alcuni snodi cruciali di questo dialogo che a ben vedere poi è dialogo solo in parte perché c'è una lunga parte che vede di fatto un monologo all'interno del Timeo.
Timeo comincia dicendo, dunque, ha ragione a dire che non è tanto un dialogo quanto effettivamente un trattato, perché nella maggior parte dell'opera è Timeo stesso che parla e gli altri tacciono. Comincia come un dialogo, ma poi continua invece come una sorta di esposizione, di predica, diciamo, da parte di Timeo stesso. L'importante è che Timeo fin dall'inizio dice: io qui mi occupo di ciò che è da sempre e di ciò che invece viene generato, cioè delle due cose diverse, ciò che è eterno, diciamo, e ciò che viene ad essere, quindi dell'essere e del divenire, praticamente, con il che vuol dire tutto, praticamente, no? Perché l'eternità è appunto Dio, eccetera, eccetera. Per alcuni anche i cieli, e di seguito, invece ciò che è generato è tutto il resto. Noi, per esempio, gli esseri umani, sono generati, vengono al mondo, quindi i corpi e via di seguito, tutto questo viene dopo. Per cui in questa definizione comprende, diciamo tutto. Allora, la struttura dell'universo è fatta di triangoli, cerchi, eccetera, è la prima volta che qualcuno sulla scorta di Pitagora probabilmente dà una struttura geometrico-matematica al cosmo, e questo naturalmente sarà poi di grandissima attrazione o attrattività, diciamo, per gli scienziati moderni. Per esempio Heisenberg, in pieno Novecento, Heisenberg è quello della fisica dei quanta, insomma, e del principio di indeterminazione, dirà: ma Platone era già aperto alle teorie moderne, diciamo, dando appunto una struttura matematica al cosmo.
E questo in effetti sorprende, possiamo dirlo, perché passano veramente più di 2000 anni e Heisenberg è tra i fondatori della meccanica quantistica, quindi un ambito davvero specialistico, innovatore, e quindi lei ci dice che Platone già aveva delle idee in qualche modo collegabili e in armonia con quelle della meccanica quantistica.
Sì, diciamo che la meccanica quantistica poteva essere concepita da Platone senza, così dice Heisenberg, senza rimanere, diciamo, scioccato da questa nuova teoria, mentre invece altre teorie di pensatori antichi avrebbero lasciato gli scienziati moderni del tutto indifferenti. Del resto Whitehead, che è il filosofo cosmologo inglese che anche io cito, diceva più o meno nello stesso periodo: tutta la filosofia occidentale non è che una nota a Platone.
E a proposito di note e di scienziati, anche Keplero dice che la nota migliore alla Genesi effettivamente è il Timeo di Platone.
Sì, perché il punto è questo, che la Genesi biblica, cioè qui parliamo del primo capitolo della Genesi, quello che riguarda i sei giorni della creazione, insomma, è misteriosa, contiene una serie di informazioni che hanno dato filo da torcere agli interpreti, tra i quali Agostino e via di seguito, informazioni talvolta persino contraddittorie. Ci sono, per esempio, sembra due creazioni dell'uomo, due o tre creazioni del mondo. Comincia Genesi dicendo: in principio Dio creò il cielo e la terra, poi però nel versetto 4 dice: Dio disse sia la luce fu, quindi questo è un altro momento, è un'altra creazione, per così dire, che comincia con la parola. Come armonizzare tutto questo? E beh, la spiegazione, diciamo, logico-mitica di tutto questo la dava il Timeo di Platone, che era un testo pagano, ma che si poteva però interpretare in maniera cristiana. Non ebraica naturalmente, ma in maniera cristiana. Per esempio Filone d'Alessandria, che era un ebreo però non cristiano, continuamente nella sua storia, nella sua versione della creazione, usa Platone, e lui è un ebreo, non è neanche un cristiano appunto. Quindi comincia subito l'esegesi della Bibbia, dei primi passi della Bibbia, con il Timeo platonico.
E la storia della fortuna del Timeo è anche la storia della fortuna di alcune metafore. Ci può fare qualche esempio?
Dunque, il Timeo è governato tutto dalle metafore. Per esempio Longino, il presunto autore, si chiamava così, adesso si chiama Pseudo Longino, ma insomma il presunto autore del Trattato sul Sublime, dice: Platone usa la metafora anche quando parla del corpo umano. Per esempio dice che la testa è l'acropoli e via di seguito, e tutte le altre parti hanno definizioni di questo tipo. Proclo, che era un platonico del V secolo, quindi ben più tardi, ma ancora pagano, dice: Platone ha due vene, e il Timeo di Platone ha due vene, una socratica, quindi raziocinante, quindi spiega per dimostrazioni e via di seguito, e una pitagorica, cioè una che usa le metafore per spiegare con un altro modo, un modo mitico, ma di miti verosimili, come li chiama Platone appunto, per spiegare la struttura del mondo, la struttura del corpo, l'anima del mondo, eccetera, eccetera. Quindi le metafore governano continuamente, e tutti quanti gli interpreti, i seguaci di Platone in questo, per esempio Giovanni Scotto di Ugine, nel IX secolo, un irlandese che lavora però ad Aquisgrana, cioè ad Aachen, alla corte di Carlo il Calvo, usano appunto le metafore per spiegare come è fatto l'universo.
E a proposito poi di metafore, il Timeo troverà anche in Dante un suo eccellente interprete, e un suggerimento ci viene anche dal titolo del suo libro, Timeo in Paradiso, almeno per quanto riguarda la destinazione. Abbiamo pochi secondi ancora, magari un minuto al massimo, ma che lettura ne dà Dante?
Dante dice nel quarto canto del Paradiso, fa dire a Beatrice: quel che Timeo delle anime argomenta, questo è proprio il verso, guarda, cioè che l'anima ritorna alla sua stella dopo la morte del corpo, dalla quale è discesa all'inizio, non è vero. Non è vero letteralmente, però se tu la prendi in un altro modo, cioè come la scrittura attribuisce a Dio e mano e piedi e altro intende, così anche Platone forse aveva ragione. Cioè, e mette sullo stesso piano la Bibbia, la scrittura e Platone. Tutte e due parlano per metafora.
E questo è molto sorprendente se consideriamo il periodo storico, il Medioevo, ovviamente.
Certo.
Grazie Piero Boitani per averci fatto comprendere l'importanza cruciale del Timeo per la storia del pensiero dell'Occidente. E grazie anche per essere stato con noi e buon Santo Stefano.
Buon Santo Stefano anche a voi.
A risentirci. Oggi.